Le 12:11 minuti, dalla vita all'opera e ritorno, questo il movimento, l'andamento del viaggio che abbiamo intrapreso con il nostro dossier dedicato a Thomas Mann, che questo venerdì compie 150 anni, essendo nato a Lubecca il 6 giugno del 1875, e ieri a inaugurare il nostro dossier è stato il professor Luca Crescenzi, germanista, traduttore, professore ordinario all'Università di Trento. E se ieri abbiamo delineato i contorni di quella che il germanista nostro ospite ha definito una produzione letteraria alchemica e allegorica, nutrita, spinta da un'adesione alla vita guidata dall'Eros, oggi entriamo nel merito di una delle maggiori opere di Thomas Mann, vale a dire la novella La morte a Venezia. A parlarcene in questa intervista raccolta dalla collega Natascia Fioretti è Flavia Foradini, giornalista, autrice e tra le voci qui a Rete 2 delle nostre corrispondenze del mattino all'interno di Verde Aurora, corrispondenze sul mondo della cultura germanofona. E allora sentiamola quindi a proposito proprio di La morte a Venezia.
Siamo negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale. Thomas Mann ha 37 anni al momento della pubblicazione. Lui era nato a Lubecca nel 1875, ha già al suo attivo il Buddenbrook, pubblicato nel 1901, ha anche scritto fra l'altro Tonio Kröger, e poco prima di cominciare con Morte a Venezia aveva iniziato a lavorare alle Confessioni del Cavaliere d'Industria Felix Krull, che però mette da parte proprio per Morte a Venezia e poi riprenderà soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale e rimarrà tra l'altro incompiuto. È interessante sapere che tra maggio e giugno del 1911 Thomas Mann aveva effettivamente soggiornato a Venezia con la moglie Katia e con il fratello maggiore Heinrich, e là aveva effettivamente visto un fanciullo di grande avvenenza che lo aveva colpito ed era poi diventato il personaggio chiave della novella. Non era la prima volta né l'ultima in cui Thomas Mann scendeva in Italia, perché era un paese che amava. Noi abbiamo delle informazioni sul contesto reale, diciamo così, biografico, dalla moglie Katia, che nel 1974 scrisse un volume di ricordi e confermò diversi elementi di questa novella. Per esempio l'arrivo a Venezia dal mare, non dalla terraferma. Aschenbach dirà nel libro: arrivare a Venezia dalla terraferma è come entrare dalla porta di servizio, e effettivamente anche loro per la prima volta arrivarono dal mare, ne furono molto contenti. C'è poi questo strano personaggio sul piroscafo da Pola, che è un vecchio che si è imbellettato, si è tinto i capelli, si è messo dei vestiti sgargianti, sta insieme a dei ragazzini ed è in qualche modo già una proiezione di quello che diventerà Aschenbach nella seconda parte della novella. Poi c'è la disavventura con il gondoliere, che invece di portare Aschenbach al vaporetto lo porta direttamente al Lido, e poi si scopre che non ha nemmeno la licenza, e questo successe veramente. Sì. Sono cose che sono un po', come dire, risuonano attuali, no? Poi c'è naturalmente l'incontro con la famiglia polacca in albergo e questo ragazzino che colpì molto Thomas Mann, lo ricorda molto bene Katia, diceva gli piaceva moltissimo e lo osservava sulla spiaggia mentre giocava con i suoi amichetti. Però, precisa Katia, non lo ha seguito per tutta Venezia, praticamente come uno stalker, però lo affascinava molto e trasferì sostanzialmente questo compiacimento nei confronti dell'avvenenza di questo giovane in una passione estrema del protagonista Aschenbach. Poi c'è anche il tema della perdita della valigia, c'è il baule di Aschenbach che viene mandato per errore a Como quando lui decide in tutta fretta di partire, e effettivamente venne persa una valigia nel 1911, ma era quella di Heinrich. Poi c'è anche il gruppo di musicanti napoletani molto sgradevoli, sono sgradevoli per Aschenbach, ma anche Katia li ricorda come molto sgradevoli. E poi c'è questo aspetto clou degli ospiti che a un certo punto compaiono dall'albergo, continuano a partire, soprattutto quelli di lingua tedesca. E quando i Mann vanno da un agente di viaggio per prenotare 8 giorni dopo il ritorno, l'agente di viaggio li guarda e dice: ma davvero volete partire fra 8 giorni? Io se fossi in voi partirei subito, perché c'è il colera. E quindi effettivamente i Mann partirono subito, mentre nella novella sappiamo che Aschenbach non parte per niente, anche quando finalmente scopre che c'è il colera, oppure decide di scoprire proprio, perché ormai i segni erano talmente evidenti. Sappiamo storicamente che nel 1911 a Venezia ci fu davvero colera. Era cominciato nel 1910 nel sud della penisola e poi nel 1911 c'erano stati molti focolai anche nel nord. Altrettanto interessante è è sapere che nel 1911, nell'estate, quindi quando Thomas Mann stava lavorando alla novella, morì Gustav Mahler. Aveva 51 anni e Thomas Mann prese il nome di Gustav Mahler, di Gustav, quindi, e lo diede al protagonista Gustav von Aschenbach, che a Venezia muore più o meno all'età di Gustav Mahler. Quindi ci sono molti elementi di, come dire, di realtà in questa novella, che è molto costruita dal punto di vista letterario, però ci sono anche tanti tanti elementi di realtà.
Certo, questo insomma ci dà già un po' una delle grandi cifre di Thomas Mann, no? Che è proprio questa, quella di trasporre la realtà nei suoi romanzi, nelle sue opere. Lui parte comunque sempre da un dato, diciamo, concreto, ma poi lo filtra attraverso la letteratura. Qualche elemento lo abbiamo già dato, ma più nel particolare, se dovessimo tratteggiare il protagonista Gustav von Aschenbach, che cosa potremmo dire, Flavia Foradini?
Allora, è uno scrittore che in una non meglio precisata primavera di inizio Novecento decide piuttosto repentinamente di compiere un viaggio verso il sud. Lui dice che cerca qualcosa di esotico, ma non troppo lontano. Cerca anche degli stimoli nuovi, vuole una vacanza mediterranea che lui definisce di liberazione, di sgravio e di oblio, e questo naturalmente suggerisce una crisi di mezza età, evidentemente. Lui è anche una persona di salute cagionevole e la sua attività professionale rimarca praticamente giorno dopo giorno una sorta di eroico superamento della propria debolezza. Aschenbach lascia Monaco con l'intenzione di restare via diverse settimane, tant'è vero che dà ordine ai domestici di preparare la sua casa di montagna solo per il mese dopo. Parte con un treno notturno, va a Trieste, da qui va a Pola e da qui prosegue verso, anche qui, una non meglio precisata isoletta adriatica. Ma quando arriva il tempo è pessimo, continua a piovere, in albergo ci sono degli ospiti austriaci che lo irritano molto e lui decide di andarsene da lei, dice: no, è sbagliato questo posto, devo andarmene altrove. E pensando gli viene naturalmente in mente Venezia. E quando arriva finalmente poi a Venezia con il piroscafo, ha la sensazione di essere arrivato naturalmente al posto giusto, ed è proprio qui, nella città lagunare, che ha inizio la vicenda vera e propria, perché all'hotel vede con stupore molto presto questo adolescente polacco che prende ad ossessionargli la mente e comincerà a desiderarlo, di vederlo, di osservarlo, di parlargli. Però naturalmente nel corso della novella Aschenbach si rende conto che anche il clima di Venezia non è ottimo. Lì invece che piovere fa un caldo terribile, c'è un'afa terribile, c'è scirocco, e questo non è propizio per niente alla sua salute, appunto, cagionevole. Ed è qui che cercherà di partire, non molto convintamente, che gli perderanno il baule, sì. E quindi questa scelta di restare per aspettare questo baule diventerà fatale, perché determinerà la sua fine. Da un lato si troverà sempre più coinvolto in questo turbamento profondissimo determinato dall'attrazione per l'adolescente, che lo indurrà addirittura alla fine a pedinarlo praticamente. E dall'altro, appunto, a Venezia ci sono questi focolai di colera, e anche quando l'evidenza di questo imperante odore di disinfettante e poi queste informazioni che finalmente ha da un agente di viaggio lo mettono davanti alla drammatica realtà, lui decide di restare, non se ne cura e quindi morirà. Rispetto a Thomas Mann, evidentemente anche Aschenbach è uno scrittore di successo, esattamente come Thomas Mann, coscienzioso, accurato, quasi pignolo, che lavora indefessamente, quindi c'è questo parallelo molto interessante. E anche la vicenda dell'attrazione per il giovinetto Taggiu, polacco, che Aschenbach trova bello come un dio, tutto ciò che deriva da questo incontro sembra avere radici in una presunta omosessualità, potremmo dire latente o scientemente repressa o sublimata, di Thomas Mann. A questo proposito noi non abbiamo i diari di Mann di questo periodo perché li bruciò, ma nel 1920 scrisse una lettera a Carl Maria Weber in cui spiegava il tema dell'opera e disse: il tema dell'opera è la passione come turbamento e degradazione e non l'omosessualità. Lui voleva scrivere un'opera in equilibrio tra sensualità e morale, e nel 1930 definì Morte a Venezia però un peculiare castigo autoinflitto attraverso un libro, quindi molto enigmatico. Bisogna anche dire che il personaggio di Aschenbach è un po' ispirato anche a August Graf von Platen, che era un autore tedesco omosessuale, amante dell'Italia, amante di Venezia, morto a Siracusa e molto apprezzato da Mann. Quindi ci troviamo di fronte a un'opera molto complessa e stratificata, con elementi biografici, temi legati al senso dell'arte, alla missione dell'artista, ma ci sono anche elementi di mitologia greca, la filosofia di Nietzsche, l'antitesi tra Apollineo e Dionisiaco e appunto poi il tema dell'omosessualità. La novella può essere letta in qualche modo come una trasformazione di Aschenbach da artista apollineo, contemplativo, a artista dionisiaco che perde sempre più il contatto con la realtà, con la propria dignità, con il proprio decoro, e quindi viene trascinato in queste ebbrezze amorose e alla fine ammetterà a se stesso, rispetto al giovane, io ti amo, dirà a se stesso, non al giovane perché non riuscirà mai a parlargli.
Quanti elementi, insomma, quanta ricchezza in questo testo che alla fine appunto è una novella, quindi anche breve, quanto però è riuscito a condensare Thomas Mann in quest'opera. Tra l'altro, ascoltando adesso Flavia Foradini, mi è venuto in mente anche un altro volume che ci racconta un po' Thomas Mann, ed è quello di Volker Weidermann, che è uscito solo in tedesco, Mann von Mea, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens, ed è l'amore di Thomas Mann per il mare, che appunto secondo Volker Weidermann, come lui ci racconta in questa sua opera, era uno dei grandi amori di Thomas Mann, quello del mare. Questo un po' ci riporta o ci trattiene a Venezia. Allora, qual è la Venezia che fa da sfondo a questa novella, a questo racconto lungo?
Una Venezia che è innanzitutto punto d'incontro della nobiltà europea, di intellettuali, di artisti che vi soggiornavano molto volentieri per la loro villeggiatura. Cioè, Venezia era una destinazione alla moda per un turismo d'alto bordo. Ricordiamo per esempio come ospiti, non so, Lord Byron, Percy Shelley, Henry James, ma anche Gustav Klimt, Alma Mahler, Oskar Kokoschka. In quel periodo così fortunato per questo turismo d'alto bordo c'erano due alberghi che sono il simbolo di quell'epoca, costruiti entrambi sul limitare della spiaggia sabbiosa del Lido. Uno è l'Hôtel des Bains, sorto nel 1900, dove effettivamente scende Gustav von Aschenbach per il suo soggiorno e dove soggiornò anche Thomas Mann nel 1911, e che è stato purtroppo chiuso nel 2010, e oggi quando vi si passa davanti, insomma, davvero stringe il cuore, perché è sprangato, c'è un parco meraviglioso, lussureggiante, palesemente trascurato, e solo lo stabilimento balneare proprio sulla spiaggia è stato riaperto di recente. E poi c'è come secondo albergo simbolo l'Excelsior, che venne inaugurato qualche anno dopo, nel 1908, è aperto ancora oggi e infatti ogni anno ospita gli addetti ai lavori del Festival del Cinema di Venezia. Aschenbach definirà Venezia nel libro come una città incredibile, un'abbagliante composizione di edifici fantastici. E però ci sono questi focolai di colera che le autorità peraltro vogliono nascondere per non causare un fuggi-fuggi generale dei turisti. Un altro aspetto importante di Venezia nel libro è la descrizione degli abitanti, che vengono veramente descritti in modo abbastanza negativo: melliflui, sornioni, che cercano apertamente, anzi quasi spudoratamente, di trarre vantaggio dai turisti, a cominciare dai gondolieri che portano Aschenbach, quando lo portano in giro, a passare assolutamente davanti ai laboratori dove si soffia il vetro, si producono merletti per cercare di fargli comprare qualcosa. Ci sono anche i falsi invalidi che tendono il cappello e poi invece non sono ciechi. Addirittura Thomas Mann definisce Venezia una trappola per turisti. È una città peraltro anche piena di rifiuti che galleggiano sui canali, c'è un olezzo di marcio che si stende dappertutto nelle calli, poi diventerà di disinfettante, e quindi è un contrasto stridente fra una bellezza sublime e la putrefazione, potremmo dire. Venezia diventa una metafora di vita, di morte, di turbamento dello spirito e del corpo, e lui traccerà addirittura un parallelo tra questo turpe segreto della città di Venezia, che non vuole far sapere che c'è il colera, e il segreto di Aschenbach, che esattamente come la Serenissima anche lui vuole nascondere al mondo. Dunque una Venezia bifronte: da un lato una città meravigliosa, ma la faccia nascosta è marcia. E del resto nella novella ci sono tanti, tanti messaggeri e simboli di morte, a cominciare dalla gondola che lui, Aschenbach, definisce una bara, anche se comoda. Lo stesso Taccio è un ragazzino malaticcio e Aschenbach, quando lo guarda, pensa che non vivrà a lungo. E addirittura Taccio, quando Aschenbach poi si accascia sulla spiaggia e muore, dalla riva del mare gli sorride e sembra quasi incarnare il dio Hermes, che fra l'altro aveva il compito di guidare le anime verso il regno dei morti. E da ultimo potremmo dire che il cognome stesso del protagonista è molto chiaro: Aschenbach significa ruscello di cenere e quindi ricorda la caducità della vita.
Certo, che poi è un tema che già troviamo anche nei Buddenbrook, no? Dove Thomas Mann insomma già immagina la sua morte, come dire, quindi il tema della morte, anche perché poi biograficamente è un tema che lo tocca molto da vicino, no? Lo ritroviamo già insomma in queste sue prime importantissime opere. E, allora, qual è stata al tempo la ricezione di questa novella di Thomas Mann?
L'opera venne accolta positivamente già all'uscita e poi la moglie Katia ricordava che anche negli Stati Uniti era stato un grande successo, il che è molto strano perché gli Stati Uniti hanno questo sostrato puritano un po', no? Quindi stupisce un po', però fu un grande successo, venne tradotto in tantissime lingue. In Italia la traduzione venne affrontata varie volte da vari editori, da traduttori di grande peso, Emma Virgili, ma anche Anita Rò, Emilio Castellani, Enrico Filippini e nei tempi recenti Paola Capriolo. Naturalmente noi quando pensiamo a Morte a Venezia in realtà pensiamo tutti al film di Luchino Visconti del 1971 con Dirk Bogarde, che è rimasto impresso credo nella mente di tutti, e però presenta dei cambiamenti fondamentali nella trama, perché Aschenbach non è uno scrittore ma un compositore e non ha successo, bensì è frustrato proprio dalla mancanza di successo. E poi Visconti inserisce anche un altro personaggio, che è un direttore d'orchestra, che manca nel romanzo ed è l'interlocutore di Aschenbach quando si parla di arte estetica. Quindi nella novella sono tutte riflessioni che fa Aschenbach, mentre nel film diventano dei dialoghi. Del resto Visconti aveva detto: è molto più facile portare sul grande schermo un musicista piuttosto che un letterato. E c'è un dettaglio curioso rispetto al film, e cioè la mamma di Visconti trascorreva molto spesso la sua villeggiatura proprio all'Hotel de Bains e quindi Visconti lo conosceva assolutamente di prima mano. Qualche anno dopo il film, Benjamin Britten, il compositore, ha creato un'opera in due atti che si chiama Morte a Venezia, che è ispirato al testo di Thomas Mann, che ha come protagonista proprio uno scrittore tedesco, Aschenbach, ma l'importante artificio che lui mette in atto è che tutta la famiglia polacca, di cui fa parte l'adolescente che ha ammaliato, senza volerlo, senza saperlo, Aschenbach, tutti vengono interpretati da ballerini e sono quindi dei personaggi muti. E questo è un aspetto, direi, molto interessante per quest'opera così articolata, così potente, come dicevi tu, così condensata, no? Di realtà, ma anche di tanta letteratura, c'è tanta filosofia, c'è tanta mitologia greca, e quindi è una novella che non a caso è considerata un capolavoro di Thomas Mann.
Flavia Foradini, grazie per questo viaggio a Venezia, grazie per questo viaggio all'interno della novella di Thomas Mann, Morte a Venezia, uscito per la prima volta nel 1912.
Arrivederci.
Ed era Flavia Foradini al microfono di Natasha Fioretti. Il nostro viaggio in compagnia del grande scrittore tedesco continua domani con una prestigiosa firma e voce del panorama letterario anglofono, ed è quella di Colm Tóibín, autore de Il Mago, il romanzo su Thomas Mann uscito qualche tempo fa per Einaudi. Colm Tóibín, considerato tra i maggiori scrittori contemporanei irlandesi.